Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
E allora ben trovati e ben ritrovati ai nostri ascoltatori e Enrico Meacci. Ciao Enrico.
Ben trovati a voi, metà settimana, mercoledì, giorno per me che segna lo spartiacque con la seconda parte della settimana.
Settimana e il fine settimana.
Sì, sono.
Dopo il mercoledì è tutto in discesa.
Sì.
Dopo il mercoledì pomeriggio, perché mi vedi?
Ma certo, ormai lo sai, insomma, il nostro appuntamento è un momento particolarmente favorevole della settimana. Tra l'altro, oggi l'argomento ti è estremamente congeniale.
Perché io quando si parla di bella stagione, si sa.
Non l'avevamo detto fino ad oggi. Ma c'è tempo.
A causa della pioggia
che persiste, perché mentre venivo qui sta pioviscolando.
Non lo diciamo.
Però fino al 15 maggio c'è tempo per cambiare gli pneumatici invernali con quelli estivi.
Estivi.
Eccoci, quindi ci siamo, come dire, si mette l'infradito.
Esatto.
Sì, quindi i nostri amici di Motori e dintorni devono sapere, se lo ricorderanno, questo è uno degli appuntamenti che routinariamente facciamo a Motori e dintorni, appunto ricordando in autunno quando è il momento di montare i pneumatici invernali e in primavera quando è il momento di montare quelli estivi. La caratteristica fondamentale degli pneumatici estivi, lo ricordiamo sempre, è quella di essere più adatti alle alte temperature, quindi vi sconsiglio di circolare d'estate con i pneumatici invernali. Potreste farlo, ma non ve lo consiglio, qualora il vostro codice di velocità sia superiore a quello riportato sul libretto di circolazione. Ma
pneumatico, meglio di no.
Meglio assolutamente di no. Pneumatico invernale concepito per basse temperature, da noi si raggiungono tranquillamente i 35, 38, qualche volta anche di più gradi, e quindi perché andare
da
a compromettere.
Da noi è più facile non raggiungere quelle basse.
Brava,
che quelle alte.
Esattamente, infatti l'abbiamo detto tante volte, il 4 stagioni si presta molto bene
alla nostra.
Sì, e con un pneumatico 4 stagioni invece potete mantenerlo montato sia d'inverno che d'estate. Questo vi consentirà di ammortizzare i costi, evitando quindi un doppio treno di gomme, invernale e estivo, ma soprattutto vi consentirà di sostanzialmente dimenticarvi quelle che sono le date del cambio gomme in autunno e in primavera, sfruttando un pneumatico che è una soluzione non eccezionale, piuttosto di compromesso, ma che va molto bene. Oggi i pneumatici 4 stagioni di all season vanno molto bene sia d'inverno che d'estate, per, come dicevi tu Valentina, a latitudini come le nostre, che non hanno, diciamo, degli inverni particolarmente rigidi e hanno delle estati tutto sommato calde, ma come erano calde nei nostri
calde, normali,
normalmente calde, insomma, e soprattutto calde e qualche volta anche piovose. Quindi la caratteristica del pneumatico estivo, di un buon pneumatico estivo, è quella di essere idoneo a espellere l'acqua facilmente.
Dei quindi temporaloni, quelli estivi.
Esattamente. Rispetto a quello invernale è più rigido, ovviamente, perché le temperature sono più alte, quindi la mescola deve essere meglio in grado di resistere alle temperature alte, non soltanto dell'aria, ma soprattutto dell'asfalto, al suolo. L'asfalto poi ha un picco di temperature molto alto, e quindi ecco anche perché spiegato non va assolutamente bene circolare con i pneumatici invernali d'estate. L'all season è, come dicevo prima, una soluzione di compromesso, vi consente di salvare capre e cavoli, quindi ha buone prestazioni sia d'inverno che d'estate, e quindi sostanzialmente vi evita poi anche il rimessaggio del treno di gomme che andate a sostituire in autunno, quello estivo, e in primavera quello invernale.
Sì, oppure se rischiate di non consumare né l'uno né l'altro, perché magari fate pochi chilometri.
Bravissima.
Con la macchina,
a quel punto tirate a finire il treno di gomme. Ricordatevi sempre, ogni 10-15 mila chilometri, di invertire il treno di gomme, quindi le anteriori sulle posteriori e viceversa. anche qui c'è una teoria, solitamente sullo stesso asse, quindi senza incrociare gli pneumatici, cioè l'anteriore destro col posteriore sinistro,
si scambia solo davanti e dietro, sì, non a X,
non a X, ma soprattutto, ecco, montando un quattro stagioni evitate di dovervi poi preoccupare anche di dove appunto stipare il treno di gomme che non andrete a utilizzare. Chi ha la fortuna di avere un box, un garage
proprio,
un posto dove tenere le gomme, se le dà al gommista che gli fa la custodia e quindi gli consente di depositare le gomme, tanto meglio. O alcune concessionarie offrono questo servizio, chiaramente è un servizio a pagamento,
certo,
giustamente.
Figurati.
Ma chi invece ha la possibilità di poterle sistemare in un box, in un locale, in casa propria, beh, si ricordi di non metterle una sopra l'altra, quindi non tenere dei pesi e quindi le stesse quattro gomme impilate una sopra l'altra, ma basta metterle per esempio
una accanto all'altra.
Sì, esattamente, è la soluzione ideale, leggermente sollevate da terra,
tipo in un pancale qualcosa.
Benissimo, un pancale proprio perfetto, proprio, ormai sei fatta bravissima, temperature tra 25 e 35 gradi perfette, in un locale non umido ovviamente, ventilato. E vi ritroverete, le gomme vi dureranno moltissimo.
Un bel po'.
Sì. Novità sul settore gomme, ci sono una serie di novità per quello che riguarda gli elementi caratteristici della gomma, che sono stati introdotti a partire dal 2021, però non ne avevamo mai parlato in trasmissione, e quindi oltre che il fiocco di neve racchiuso all'interno del profilo della montagna per i pneumatici invernali, ovviamente la misura 235 55 R19, dove sono le misure che sono riportate sul fianco della gomma e che stanno a indicare i primi tre numeri, quella che è la larghezza del battistrada nel caso 235, 55 è lo spessore della spalla, quindi l'altezza della spalla del pneumatico, R è il radiale, quindi il raggio della gomma, può essere da 17, da 18, da 16, da 20, da 22 in pollici, è espressa, ci può essere la mescola M più S, Mud and Snow, ma dal 2021 ecco che a tutti questi dati, oltre all'anno di produzione, ne sono stati aggiunti alcuni estremamente interessanti. Ora, al di là della bandiera dell'Unione Europea, che insomma ci dice poco per quelli prodotti nell'ambito UE, ma in alto a destra c'è un QR code che, se scansionato, molto carino, perché vi dà tutte le caratteristiche della gomma, di quella gomma lì, quando è stata prodotta, dove, come, soprattutto, ecco, l'aspetto più interessante per esempio è l'efficienza energetica, oggi che si parla tantissimo di risparmio di carburante e quindi di attenzione ai consumi, uno degli elementi di qualità che contraddistingue un pneumatico è la sua efficienza energetica,
perché
quindi
delle gomme prestanti ti fanno risparmiare
molto. Quindi rispetto a quella che è l'efficienza a rotolamento, quindi la resistenza a rotolamento, c'è una scala di valori che va da A a E, quindi intesa come A efficientissimo, e la classe E invece indica il livello più dispendioso. Quindi sono quelle gomme che la classe A ti fanno risparmiare molto di più in termini di consumo di carburante. Esatto. Poi c'è il wet grip, cioè l'aderenza su fondo bagnato, che anche questo è un dato estremamente interessante, perché sono anche in questo caso 5 le classi di valutazione, sempre da A a E, con la E che indica una bassa aderenza sul terreno bagnato, quindi A efficientissimo sul bagnato e piuttosto scarso, quindi
che non è da sottovalutare con le bombe d'acqua che ci sono adesso.
No, non è da sottovalutare, poi non è da sottovalutare se consideriamo quello che è appunto il fenomeno dell'aquaplaning, che, lo ricordiamo, si manifesta improvvisamente, può creare grossi problemi soprattutto ai guidatori meno esperti, ma anche a quelli più esperti. a quelli meno esperti, perché solitamente si fanno prendere dal panico e quindi fai la reazione, inneschi quella che è la reazione più immediata e meno congeniale, che è quella di frenare, specialmente frenare bruscamente. A quel punto l'auto perde di direzionalità perché stai galleggiando su una bolla d'acqua, e quindi i pneumatici non hanno più aderenza, non hanno grip e soprattutto con anche lo sterzo non abbiamo direzionalità. E quindi anche a gomme inchiodate e sterzate l'auto, per una legge fisica, prosegue dritta come se fosse sui binari, con quello che ne consegue andando a investire.
Come si gestisce invece se succede?
L'aquaplaning è un fenomeno improvviso, quindi prima di tutto, se vi ritrovate a dover guidare sotto la pioggia, moderate considerevolmente la velocità, specialmente sotto la pioggia battente e su strade che non conoscete.
Guarda, posso aggiungere una cosa? Fregatevene di quelli che vi sorpassano.
Facciano quel che vogliono, certamente.
Ma che storia!
È un consiglio molto pragmatico.
Perché l'altra sera stavo andando a casa e c'era una pioggia battente, proprio tornando dal lavoro.
Mi ci sono trovato anch'io.
Non si vedeva niente, i tergicristalli al massimo, non si vedeva niente. E io andavo pianissimo. Perché allora in due mi hanno sorpassato per finire davanti a me, ma quelli oltre andavano anche loro pianissimo, perché ovviamente era tutto inchiodato, poi poco dopo c'era una discesa, quindi avevamo paura che ci fosse. Quindi no, io dico, questi ma hanno rischiato la vita per
niente,
cosa?
No, per niente,
cioè,
assolutamente.
Per cosa? Per superare una macchina.
No, assolutamente d'accordo. Quindi moderate la velocità, e qualora poi vi doveste trovare in un tratto di strada allagato che innesca quello che è il fenomeno dell'aquaplaning, mantenete la calma, sollevate il piede dall'acceleratore, non frenate, vi renderete conto che l'auto riacquista motricità e direzionalità, e poi cercate di uscire
piano piano.
Ma con l'abbrivio che la macchina ha, a velocità moderata si riesce
a gestire.
Sì, le reazioni sono calcolabili, più prevedibili.
Se ti ci trovi
se andate forte, dopo è tutto molto più complicato. Altro aspetto, dicevamo delle novità introdotte sui simboli delle gomme, questo è molto carino, è un simbolo della gomma con un megafono che sta a indicare la rumorosità, la rumorosità del pneumatico a rotolamento.
Ma dai!
Sì, quindi un pneumatico tanto più è rumore, le classi in questo caso sono 3, A, B e C, dove A sta a indicare la rumorosità minima, è l'inverso, mentre C rappresenta la rumorosità massima, quindi ha un pneumatico molto silenzioso.
Ma scusami, che rumore fa?
Fa parecchio rumore.
Sì, non è il motore della macchina.
No, il rumore del motore non c'è dubbio, tant'è che c'è un silenziatore nel tubo della marmitta, e siamo d'accordo, ma guarda le vetture elettriche.
È vero.
Le vetture elettriche
In effetti si sente anche quando gira, si sente.
Cioè il rotolamento del pneumatico fa un rumore. Ora moltiplicalo per N veicoli su una strada magari ad alta intensità di traffico, con delle case ai margini, insomma diventa...
In effetti se la faccio a loro questa domanda probabilmente ti dicono sì.
Bene
Enrico, grazie, io sono molto contenta di questo cambio gomme.
Cambio gomme, ci siamo, dai, oramai manca poco. Naturalmente non procedete al cambio gomme, fra virgolette, nudo e crudo, perdonatemi l'espressione, e soprattutto non avventuratevi nel fai da te, ma prima di fare il cambio gomme, e quindi non semplicemente sostituire i pneumatici invernali con quelli che avete in garage, sono quelli estivi, van bene, bam, sotto
e
via.
Un controllino.
Fateli controllare a un professionista, perché se non vanno bene devono essere sostituiti. Quindi non basta semplicemente ottemperare a quelle che sono le norme del codice della strada, ma ci vuole sempre il buon senso. E quindi controllate che i pneumatici che andate a montare non abbiano tagli, abrasioni sul fianco, sulla spalla, sul battistrada, che siano correttamente usurati. Il livello minimo è 1,6 mm di battistrada in maniera uniforme, ma io dico sempre che sotto i 2,2 mm i pneumatici vanno sostituiti. Quindi, insomma, ricordatevene.
Enrico, io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima settimana, ovviamente sempre qui su Radio Fly e non da soli, insieme ai nostri ascoltatori.
Un saluto.
Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.